ovvero sia il discorso sul modello di successo. E andiamo un po' avanti verso il ruolo, fondamentalmente, che è uno dei temi centrali che tratteremo. Allora, il modello di successo, come abbiamo detto, è non solo una delle questioni centrali della logica strutturalista, ma è anche in effetti un buon supporto per molti, nel senso che, come abbiamo detto, pretendere che si abbiano le idee molto chiare su ciò che si vuole fare da grandi o comunque su ciò che si vuole fare nella vita, perché ormai il da grandi lo possiamo anche mettere tra parentesi fondamentalmente, è forse un po' troppo, no? Come abbiamo detto, la questione della formazione personale, quindi della Bildung per molti versi, è una questione che non tutti ritengono di dover affrontare, a molti non viene neanche detto, e quindi non è probabilmente neanche colpa loro se non lo fanno. Insomma, per molti versi è una questione un tantino complicata, nel senso che si fonda sulla qualità soggettiva dei singoli, non è qualcosa che si possa fare su larga scala, che è qualcosa che si possa fare a livelli di massa. E un po' questo è anche uno dei problemi dell'università, oggettivamente, no? Come forse avrete cominciato a intuire, nel senso che ci sono dei livelli di approfondimento, dei livelli di indagine, di richieste, di necessità d'applicazione, che non dovrebbero essere richiesti da tutti, di fatto non lo erano, non lo sono stati per un lungo periodo, non si vede perché dovrebbero diventarlo improvvisamente, come invece accade oggi, in cui qualunque tipo di attività tu voglia intraprendere deve essere sottoposta al vaglio e alla certificazione universitaria. Vabbè, comunque, discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano. Ciò che non lascia il tempo che trova invece è il problema appunto del modello di successo, perché come abbiamo visto da ieri, nell'attuale configurazione è fatto in modo da scontentare più o meno tutti. È fatto in modo da scontentare quelli che ne riescono a essere di fatto degli esempi, che riescono a incarnarlo, perché non riusciranno probabilmente a incarnarlo a lungo, come abbiamo visto, no? Nel senso che trattandosi di una serie di tratti che sono estremamente temporanei ed estremamente fuori dal nostro controllo, o li si rivede, li si rivisita in una chiave di convenzione, quindi dovendo poi ricorrere a chirurgie estetiche, droghe assortite, cure e medicalizzazione sempre più spinta, oppure a un certo punto, perlomeno quello che ha a che fare con la bellezza, la giovinezza, un po' si perde. La ricchezza può essere mantenuta, come abbiamo anzi visto ultimamente. Sembra che sia molto più facile rimanere ricchi per chi è ricco che non diventare ricco per chi non lo è. Quindi, tutto sommato, lì ci saremmo pure. Però, appunto, la questione richiede un qualche tipo di approfondimento ulteriore. Ieri vi avevo menzionato una dinamica simmeliana che oggi riprendiamo. Sentito qualcosa? Dicevo, una dinamica simmeliana che oggi è opportuno riprendere, che era quella relativa alla moda. Nel senso che appunto l'opera simmeliana da questo punto di vista è interessante perché ci fa vedere come una serie di oggetti d'analisi che fino a Simmel stesso non venivano assolutamente presi in considerazione per un loro valore scientifico o comunque di ricerca, invece vengono improvvisamente sdoganati e diventano tratti centrali del nostro modo di fare. La moda è uno dei dispositivi, direi, cui le nostre società ricorrono in qualche modo per garantire appunto questa capacità di illusione di evoluzione soggettiva, la vogliamo chiamare così? Potrebbe starci, o comunque questo schermo, questo supporto, questo aiuto per chi abbia intenzione di essere in effetti originale. Ora vediamo un attimo perché. Allora, cosa dice Simmel della moda? Di fatto dice che è un fenomeno contraddittoriale, ovvero sia un fenomeno che racchiude due momenti in tensione l'uno con l'altro, apparentemente contraddittori, ma che sono inscindibili. Come dicevamo ieri, se io faccio il punk, non sono tutto il resto. No? Quindi sì, la mia adesione è al punk, quindi è un'azione, diciamo, positiva, un'azione di riconoscimento e adesione. Ma nello stesso tempo non sono un rocker, non sono un emo, non sono un pop, non sono tutto il resto. Quindi, nel momento in cui io appartengo, decido di appartenere a qualche contesto, a qualche gruppo, automaticamente, contemporaneamente e senza spesso e volentieri neanche che io ci pensi, decido di non appartenere a tutti gli altri. E questa cosa è interessante perché, in qualche modo, è un caso particolare della dinamica della scelta. Sulla scelta noi abbiamo una serie di retoriche che spesso e volentieri non rispondono a quella che poi è la prassi della questione. Nel senso che noi spesso e volentieri abbiamo, nell'ottica out-out di cui stiamo parlando da un po', l'impressione che uno scelga tra una cosa e un'altra, che quindi più o meno il peso sia al 50%, cioè vabbè, o uno o l'altro, no? Out-out è quello. Invece nella prassi di vita, spesso e volentieri, una scelta è di uno contro molti, anche se io lì per lì non li vedo, anche se al momento in cui faccio la scelta non sono riuscito a figurarmeli, però io di fatto nel momento in cui decido di diventare qualcosa, spesso e volentieri non faccio caso al fatto che contemporaneamente scelgo di non diventare tutte le altre, non una. Non so se la cosa è chiara. Nel senso che il movimento della scelta è un movimento che è normalmente sbilanciato. E quindi se la scelta non è mossa da un qualche tipo di spinta molto forte e profonda, è una scelta che spesso e volentieri poi viene revocata, viene annullata, viene smentita, no? Perché improvvisamente mi accorgo che sì, la scelta di un partner lì per lì sembrava appunto la cosa più ovvia e più chiara da fare, ma implica che io rinuncio a tutti gli altri partner possibili, che sono tanti. Non è uno. So se la cosa è chiara. È ovvio che di nuovo anche qui possiamo rifarci un momento storicamente a quelli che erano i modelli precedenti e renderci conto che la questione era un tantino diversa prima. Di nuovo, vi ricorderete, abbiamo detto che avevamo a che fare con 300 o 400 persone al massimo in tutta la nostra vita. A quel punto, di queste 300 o 400 persone, quante potevano essere quelle alternative le une alle altre? Era una cosa più ragionevole. Oggi no. Oggi, anche dal punto di vista amicale, anche dal punto di vista sentimentale e relazionale, noi siamo confrontati a come dire, uno sbilanciamento che va quasi da uno a infinito. Io ne scelgo uno, ma nello stesso momento rinuncio a tutti gli altri, che siano ora, che siano domani, che siano dopodomani, che si articolino nel tempo. Vi rendete conto di che razza di dimensione è? È impegnativo. E questo vale anche per le scelte di appartenenza, vale per le scelte di professione, vale per qualunque cosa. Non è semplicemente un problema, che si ripercuota sulla vita relazionale, stop. Di fatto noi abbiamo un contesto di vita dove la scelta diventa un'operazione che è estremamente complessa. E a fronte del suo diventare complessa diventa estremamente frequente, come abbiamo detto, no? Nel momento in cui gli status diventano da ascritti, acquisiti, il mio problema è sceglierli. Tenendo però presente questo, che quando ne scelgo uno, perdo, almeno in quel momento, tutti gli altri. Quindi è sempre un gesto di una certa, no? Di un certo impegno. E abbiamo visto che al momento la retorica che trasforma questo gesto in una, come dire, manifestazione di autonomia è molto forte e anch'essa estremamente problematica, perché trasforma di fatto, ci trasforma di fatto in pieni e totali responsabili di qualunque cosa ci accada. L'hai scelta tu, hai fatta tu la scelta, non te l'ha imposta nessuno. Nessuno ti ha obbligato a diventare questo, a diventare quello, fare questo, fare quell'altro, rinunciare a questo, rinunciare a quello, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, se è vero che possiamo essere pienamente titolari di nostri eventuali successi, allo stesso tempo siamo regolarmente titolari di tutti i nostri fallimenti e spesso e volentieri, purtroppo, nelle economie di vita i fallimenti sono di più. Giusto appunto perché, come vi dicevo, riuscire a imbroccare effettivamente proprio quello che ti interessava in tutto quello che avresti potuto fare È un gesto impegnativo, ecco perché il conosci te stesso diventerebbe sempre più importante. Tant'è che, riprendendo Simmel, questo è uno dei punti che fondano tutto il ragionamento sulla metropoli, non a caso, per esempio, e la vita dello spirito. Simmel scrive delle cosette molto, molto leggere che potreste leggere senza grosso sforzo, al di là dei grandi libri, come appunto il saggio sulla moda, che saranno una ventina di pagine, o il saggio sulle metropoli e la vita dello spirito, giusto appunto, che sono cose molto fruibili, ma comunque estremamente interessanti e utili come palestra di riflessione. E il problema delle metropoli, del saggio sulle metropoli, è proprio l'inizio, viene posto subito e dice: allora, nel tempo moderno, la grande questione è riuscire a mantenere una forma di soggettività autonoma a fronte dell'ipertrofia del mondo soggettivo, del mondo oggettivo, scusatemi, ovvero sia a fronte del moltiplicarsi delle cose, degli oggetti, delle richieste, delle appartenenze, di tutto quanto, no, in qualche misura, chiama, richiede, pretende la nostra attenzione. E come fa, secondo Simmel, qualcuno a fare questa cosa? Esattamente attraverso una forma di conoscere se stessi. Simmel dice: io ho bisogno di diventare soggetto, devo accrescere la mia soggettività, perché quello è l'unico filtro che mi permette di ridurre un po' questo enorme scarto del quale vi parlavo. Perché è vero che io posso essere una cosa e altre 100.000, tanto per riprendere Pirandello, che guarda caso parla un po' delle stesse cose, tra l'altro si sono anche conosciuti Simmel e Pirandello, quindi figuratevi, per tutti quelli che mi diranno: ma c'entra la dinamica della maschera di Pirandello? In pieno, è esattamente il problema è esattamente quello. Poi lo vedete da una parte, lo vedete dall'altra, però di fatto la tematica era proprio quella, e le persone più avvertite al tempo reagivano a questo tipo di problematiche perché le vedevano cominciare. Noi ci stiamo immersi fino alla sommità del capo. Per loro cominciava a essere una novità, qualcosa sulla quale bisognava riflettere, no? Tant'è che appunto poi i testi sono, i titoli dei libri, delle opere sono effettivamente molto coerenti. Quindi sì, puoi essere uno, nessuno e 100.000, siamo d'accordo. Però come facciamo a fare in modo che questa cosa tu la possa gestire? Perché è chiaro che davanti a un'affermazione del genere la risposta sarebbe: ok, ma arrendo, fate voi, no? È inutile, tanto non ci riesco. Ecco. E invece dice Simmel: se io interpreto la mia cultura soggettiva, e qui ne abbiamo già parlato più volte, ma repetita iuvant, ovvero sia interpreto il mio modo di comprendere e valutare il mondo come uno strumento di semplificazione, io forse riesco a sopravvivere. No? Perché? Perché la mia scelta non sarà fra 1 e 100.000, ma sarà tra 1 e 20.000. Detta così sono sempre tanti, però pensate rispetto all'inizio quanto abbiamo semplificato. Nel senso che se io so che ci sono alcune cose che non mi interessano, non sono più parte della scelta, non sono più parte del range all'interno del quale devo fare la selezione, no? Io questa roba qui non la voglio, non mi interessa, non mi piace, quest'altra roba qui non mi interessa, questa potrebbe sì, però, e comincio in qualche modo a gerarchizzare l'insieme del mondo oggettivo e delle sue pretese. E lo faccio non sulla base del suggerimento di qualcun altro. Abbiamo detto questo. Noi abbiamo una miriade di strumenti che ci aiuterebbero a semplificare oggi, ma sono tutti di altri. È sempre qualcuno che ti consiglia, è sempre qualcuno che pretende di saperne più di te, è sempre qualcuno che adotta delle strategie che sono del tutto discutibili, perché, come abbiamo detto, una adesione quantitativa per me interessa. Cioè, il fatto che 20 milioni di italiani abbiano visto il cinepanettone trasforma il cinepanettone in qualcosa che io vorrei vedere? Io, francamente, i cinepanettoni non l'ho visti mai in vita mia, quindi possono anche andarli a vedere tutti, non me ne può fregare di meno. Quindi il cinepanettone non fa parte delle mie opzioni. Quando devo scegliere un film, ne cerco altri, di meno. Non so se è chiara la cosa. E la logica è la stessa, perché il fatto che 15 milioni abbiano fatto X deve essere un criterio sul quale io poi mi adeguo. Qual è il passaggio logico? so se mi spiego, cioè se in 20 minuti si buttano dalla finestra, che faccio? Anch'io mi butto dalla finestra? Direi di no. Quindi, per quale ragione il fatto che tanti abbiano fatto qualcosa dovrebbe essere una garanzia per cui anch'io dovrei prendere in considerazione questa cosa? Formalmente è abbastanza accettabile sui principi della statistica, ma se io lo applico un minimo di logica alla questione, mi accorgo che non sta né in cielo né in terra, anzi, al limite, no? Volendo fare un minimo di snobismo, potrei pure dire, sai che c'è, allora io possono anche fare a meno di me, voglio dire, nessuno mi proibisce, però non è un criterio, però ti viene presentato come, no? Il box office, le classifiche, quanti hanno scaricato, quanti hanno ascoltato, quanti hanno visto, quanti click, perché? Perché l'unico criterio che ci resta oggi, ed è un criterio estremamente manipolabile, lasciatevelo dire, è quello della quantità, l'abbiamo detto più volte, no? Sulla scorta dei ragionamenti simmeliani sul denaro, cosa ci dice Simmel? L'unica qualità del denaro è la quantità. E noi oggi viviamo in un regime che ha scelto la quantità come unico criterio. Ci siamo fin qui? Vuol dire che dal nostro punto di vista più è meglio è. E guarda caso, questo è proprio lo slogan di McDonald's. Se notate come le cose poi, no? In qualche modo collimano. Abbiamo parlato con voi di Super Size Me e di queste altre cose recentemente? Non credo. L'avete visto Super Size Me? Sapete cos'è? Bene. Allora, lo trovate in linea online, quindi vi inviterei a dare un'occhiata ed è un documentario di uno che ha detto: vabbè, sai che c'è, io, visto che sembra che non ci sia nessun problema, voglio fare una prova e aderire alla filosofia di McDonald's per un mese. Io per un mese mangio solo McDonald's. E perché la questione, il titolo è Super Size Me? Perché, come voi probabilmente saprete, se voi andate da McDonald's, vi dicono: allora, tutte pina, una confezione di patatine così per 1 euro. Una confezione così per 1,40 euro, una confezione così per 1,55 euro, 1,60 euro. Sto facendo dei prezzi casuali. E tu quindi che cosa prendi? Vista la scarsissima differenza fra l'una e l'altra, prendi la più grande, super size, no? Perché? Una domanda legittima. Perché? Allora, da un certo punto di vista possiamo ragionare nei termini famosi di Weber e dell'azione razionale rispetto allo scopo, l'azione economica, perché è quello il motivo. Qual è l'azione economica? Ottenere il massimo con la minima spesa. Per cui tu ti dici 1,40 euro più un tot di patatine X, 1,80 euro ne più 4 volte tante, voglio dire, è ovvio che sto facendo un affare, o no? Potete anche dirmi che siete in disaccordo, non è che voglio dire, però un minimo di segno di vita sarebbe carino, grazie. Vengo da 3 ore di lezione che eravamo una vostra collega ed io in classe, è stata una fatica che non ve la sto a descrivere, proprio non so se ve ne rendete conto anche voi, io credo di sì, ma una lezione un minimo vivace la sopporti molto meglio, passa, è anche divertente a volte, perfino interessante. Se sei da solo davanti a uno schermo, a un certo punto ti vieresti a martellate sulle ginocchia o su altre parti sensibili, senza che stia a specificare quali. Però, insomma, quindi vedete che di fatto, secondo me, qualcosa di parallelo al ci, all'energia, c'è. Perché la senti. Io sono entrato qui dicendo vorrei spararmi che fa lezione. E invece ho cominciato a fare lezione e con tutto che non è che siate sto comunicativo, lasciatevelo dire, però comunque, ah, cribbio, meno male, va, se parla un attimo, facciamo qualcosa. Questa cosa è interessante. Tornando a McDonald's, che è meno divertente, però altrettanto interessante, appunto la logica quindi è quella dell'azione economica. Se io posso ottenere di più spendendo in proporzione meno, lo faccio. Solo che appunto è una logica che non funziona. Non funziona perché? Perché voi quante patatine potete mangiare? Quanta Coca-Cola potete bere? Io una volta sono andato, non mi ricordo se dovevo essere in Inghilterra, ho preso una, mi pare che fossimo al Kentucky Fried Chicken, conoscerete, suppongo, no? E ho preso il secchiello con le cose e mi hanno dato una specie di giara piena di pezzi di pollo che l'abbiamo guardata in due e ho detto: adesso che cosa diavolo ci facciamo con tutto sto pollo? Perché sono dei quantitativi, che non stanno né in cielo né in terra per un'alimentazione normale. Poi dici, come mai saranno tutti obesi? Che una qualche idea, però so anche farmela. Però il problema è a monte. Perché per te è così importante fare un affare? Perché sei stato abituato a ragionare più o meno, come dire, esplicitamente in termini di azione economica. Quindi dal tuo punto di vista è ovvio che prenderai il super size, perché è quello che conviene, è costruito apposta, no? E questo perché è utile a McDonald's e a tutti gli altri? Perché intercetta le famose economie di scala. Ora, so che voi non credo siate degli appassionati di economia, però qualche piccola cosa sarebbe carino saperla. Sapete cos'è l'economia di scala? È un'economia per la quale all'aumentare del prodotto diminuisce il costo per unità prodotta, che è uno dei motivi per i quali, per esempio, il buon Marchionne, prima di lasciarci, e i suoi successori stavano facendo carte false per arrivare a produrre decine di milioni di macchine. Perché? Perché più ne produci e meno ti costano, fino a un certo punto, ovviamente, perché se no a un certo punto succederebbe il paradosso per cui tu produci e te pagano perché stai per produrre, sarebbe una pacchia, ma non va così. Però di fatto il costo per unità prodotta, che dovrebbe avere a che fare con, si dovrebbe chiamare costo marginale, utilità marginale, qualcosa, ma non mi ricordo bene perché l'ho studiato 30 anni fa, però diciamo che il senso della questione è questa, è una... Okay, una parabola discendente che poi a un certo punto però risale. Quindi tu devi arrivare economicamente al punto più basso di questo tragitto perché è quando ti costa meno quello che produci. Quindi c'è un motivo, no? Per il quale vogliono vendervi tante patatine. Il problema è vedere se pure dal vostro punto di vista c'è una qualche convenienza o è soltanto una convenienza loro. E Super Size Me e tanti altri dimostrano che è una convenienza esclusivamente loro. Perché a voi tutte quelle patatine che prendete non servono, anzi vi fanno male. Perché noi saremmo, come dire, esseri limitati, già ve l'ho detto. Noi abbiamo bisogno di un tot, non abbiamo bisogno del massimo. Perché se fosse vero, no? So se ci avete mai pensato, ma se vi piacesse il caffè zuccherato, per esempio, la cosa migliore che potreste fare sarebbe versarlo dentro la zuccheriera e mangiarlo col cucchiaino. Ma non mi sembra che lo facciate, no? Perché a un certo punto troppo zucchero stroppia. Ecco, questo è... No, non a caso ho scritto un saggio sopra su questa espressione, perché mi sembrava rilevante. Il troppo stroppia. Quello che esiste nel mondo normale è un concetto che io ho sempre odiato, devo essere sincero, perché purtroppo sono anch'io un po' schizofrenico da questo punto di vista, della cucina. Non so se avete mai letto una rivista, una ricetta di cucina, queste cose qui. A un certo punto c'è scritto tipo pepe cubi. E tu lo guardi e dici, what? Che vuol dire cubi, lo sapete? Vuol dire quanto basta. Ecco, appunto. E quanto basta? Io credo che sia... Dovrebbe diventare proprio la parola d'ordine della nostra vita, perché è quello il punto. Quanto basta? Non il massimo, perché il massimo è quasi sempre troppo. Pensate che anche gli economisti, non credo averlo detto a voi, ma ripetita in caso Juvent, anche gli economisti che ultimamente hanno deciso di fare gli economisti della felicità, ci sono anche gli economisti della felicità e non sono New Age, ci sono proprio veri, hanno detto che il reddito perfetto sarebbe 11.000 dollari al mese. Ora mi rendo conto che è tanto, ma non ha niente a che fare con i miliardi di Jeff Bezos. No? 11.000 dollari al mese sarebbe niente male. E se probabilmente levassimo i miliardi a tutti i Jeff Bezos del pianeta, ci potremmo pure arrivare con un minimo d'attenzione. Magari non proprio lì, ma nei pressi, no? Quindi sarebbe interessante. Quello che dimostra la questione è che gli stessi economisti improvvisamente si accorgono che questa mania della massimizzazione non è pagante. Noi siamo gente da QB. Sarebbe il caso che lo fossimo, da un punto di vista di sanità, da un punto di vista di salute, da un punto di vista di linea, per quanto riguarda l'alimentazione almeno, no? Mangiare quello che è giusto, quando improvvisamente ti sembra di non averne più voglia, smetti, lascia stare. Non è che vai avanti perché ti sei comprato un covone di patatine fritte e quindi pare brutto che tu non le finisca. O o perché la gola o perché gli occhi e tutte le varie cose, tutti i motivi assortiti che ci portano a questi strausi, no? Però pensateci, pure stamattina mi è toccato quasi litigare con la cassiera dell'autogrill perché mi voleva vendere per forza un cornetto in più. Ma io non voglio un cornetto, che dobbiamo fare? No, vabbè, ma le conviene, ma chi se ne frega, che ce faccio con questo cornetto io poi? È chiaro che a un certo punto si innescano delle dinamiche che sono eticamente riprovevoli, perché teoricamente io avrei dovuto prendere il cornetto e buttarlo. Spendevo 30 centesimi, avevo risparmiato 30 centesimi e buttavo un cornetto sano nella pattumiera. Ora a me è una cosa che purtroppo dà sui nervi. Solo che anche posso andare in giro a cercare il senza tetto di turno a cui dare il cornetto ogni volta. Soprattutto se sono autostrada, a un certo punto ti dico no, non lo voglio, spendo 30 centesimi in più, cosa che è quasi inconcepibile, ovviamente, no? Perché come potevi avere di più spendendo meno, e tu mi stai spendendo di più avendo meno, non sta né in cielo né in terra se ragioni in termini quantitativi. Non so se la cosa è chiara. Ma i termini quantitativi, spesso e volentieri, non sono adatti per prendere delle decisioni che abbiano un minimo di etica o un minimo di spessore. Anche lì è più che altro una facilitazione, un alibi. Beh, l'hanno fatto tutti quanti, lo faccio anch'io. Facile. Ma a te che te frega di farlo? Vogliamo rivolgere una minima attenzione a ciò che stai scegliendo e vedere se per te è il caso o meno di farlo? Perché questo è il punto centrale. Nella dinamica della scelta, questa istanza di giudizio, di presa di posizione, come vedremo con Weber, per noi è da tempo in eclissi. Noi scegliamo in linea di massima su tutta un'altra serie di sollecitazioni. Ci prendono anche per il culo, non so se vi è capitato, io ce l'ho proprio particolarmente con la Skoda, perché fa delle campagne che sarebbero bellissime fino a quando poi non arriva la macchina. Non so se vi è mai capitato di sentirle, provate. Allora, l'ultima dice, con questa voce furbetta, ma se la piantassi di dar retta a tutti quelli che ti suggeriscono le cose migliori, le cose più convenienti, le cose che fanno tutti, e scegliessi sulla base del tuo gusto? Skoda. E tu dici, ma siete matti? No, non sono matti, hanno capito perfettamente. Infatti vanno queste campagne, stanno andando avanti. Adesso non ce n'ho una dietro, ve la farò vedere la prossima volta. C'era quella che diceva sono stufo di seguire la gente, tutte queste cose, allora mi compro la macchina. E tu dici, ma il passaggio logico per cui tu sei stufo di fare le cose che fanno tutti e te compri una macchina, qual è? Perché? O no? E come lo riesci a, no? Perché loro fanno ormai le campagne, guardate, ci prendono la prima parte che è quasi perfettamente allineata agli studi più critici che ci sono sul mercato. Ah, sta gente, il coso, la gente, queste pretese massificatrici, l'ingerenza. Dopodiché te vendono la macchina, o la moto, o quello che Madonna è. Perché? Perché loro si sono accorti perfettamente che c'è una forte componente di disillusione e di, come dire, frustrazione in giro. Perché il tema della scelta autonoma è effettivamente centrale per la modernità. Solo che, abbiamo parlato dei persuasori occulti di Vance Packard, c'abbiamo un grillo o qualcuno ha una suoneria particolarmente, come dire, nefasta, com'è? Sento degli squittii che mi preoccupano tanti. Vabbè, allora dicevamo, questo libro di Vance Packard è un testo che ha fatto, non dico proprio furore, ma insomma è stato ed è un testo importante che è stato scritto negli anni 50 e si chiama I persuasori occulti. Cosa dice in parole povere? Che a un certo punto l'industria si è accorta che non poteva permettersi dei compratori intelligenti. Che se ognuno avesse scelto secondo i suoi criteri, le sue priorità, i suoi bisogni, sarebbe stato insopportabile, non ci sarebbe stato modo di fare le famose le economie di scala, non ci sarebbe stato modo di fare delle previsioni di produzione sensate, e di conseguenza hanno pensato che fosse il caso di cominciare a trattare e a far diventare i consumatori un filo più stupidi. E ci hanno messo sopra la pubblicità. Ora, non so se avete visto Mad Men, la serie in TV, sulla nascita dei grandi creativi pubblicitari, però il punto centrale è esattamente questo, ovvero sia noi siamo da Probabilmente un centinaio d'anni, perché se diamo retta a Packard è dai primi anni del Novecento che così diventa così marcata la questione, sottoposti a una pressione che deve far sì che noi ci illudiamo di scegliere, ma di fatto non scegliamo. Perché se veramente noi scegliessimo, diventerebbe una questione complicata prevedere. E guarda caso, tutto il problema del social dilemma di cui abbiamo parlato da qualche tempo a sta parte è proprio qui, la famosa profilazione per capire cosa farai, i big data, tutte queste cose che stanno andando per la maggiore oggi, servono di più in quella direzione. Servono a darti gli stimoli di cui hai bisogno per decidere di acquistare qualcosa, servono a fare in modo che tu rimani da qualche parte continuando a produrre dati, servono esattamente a questo. Servono a far sì che la tua possibile libertà di fatto non venga espletata mai, ma tu ti limiti a reagire a una serie di stimoli che più o meno artatamente ti vengono indirizzati per farti fare ciò che vuoi che tu fa che si vuole che tu faccia. E la pubblicità, come vi ho detto, credo già, è costruita su questo. Ed è costruita su questo attraverso una serie di tecniche e strategie che sono quelle che io cercherei di insegnarvi, perché quando le conoscete è più facile riconoscerle ed evitarle. Tutto quello che diciamo, abbiamo detto e diremo sull'immaginale, sulla conoscenza simbolica, su tutte le varie strategie di influenzamento che non sono razionali, la pubblicità lo fa da anni. Non è una scoperta, come dire, che improvvisamente ho avuto un'idea. No, no, noi sappiamo benissimo come funziona. Tutto il problema del branding, della costruzione dei loghi, della costruzione delle filosofie aziendali, tutte queste grandi parole sono di fatto delle rassegne di potenziali immaginali con cui accalappiare il più possibile clienti e fidelizzarli. Perché c'è anche quello, non solo devi fare in modo che qualcuno ti acquisti, ma devi fare in modo che qualcuno continui ad acquistarti. Nonostante magari quell'altro abbia dei costi migliori, nonostante ci sia tutto il discorso, no, della massimizzazione, tu devi fare in modo che uno rimanga con te. E queste sono tutta una serie di scienze e discipline che ci lavorano sopra. Non è una cosa che accade, no, nascostamente. Però diciamo che tendenzialmente non si dice troppo. Perché poi uno può pure cominciare a interrogarsi e dirsi: ma oh, davvero? Perché dovrei stare a dare retta a te? Chi sei? Quindi questa cosa è estremamente interessante ed è appunto parte dei grandi temi della modernità, no? Figuratevi appunto che Simmel, pur essendo morto nel 18, quindi tutto sommato avendo vissuto in un periodo che secondo noi era libero da questo tipo di problematiche, aveva dedicato a questi argomenti svariati saggi. Simmel è stato uno dei primi a fare i conti con i distributori automatici di vivande e di bevande e macchinette, no? E tu dici: ma come, già nel 1905, 1906? Sì, c'erano già, e già si riusciva a capire come mai ci sarebbero state, da dove venivano e verso dove andavano. Perché quello che dice Simmel, d'altronde, che poi si trova nei bancomat, no? Come abbiamo probabilmente detto, è che lì la famosa secondarizzazione dei rapporti arriva al suo livello ulteriore. Non c'è più bisogno che ci sia una persona a incarnare la funzione. Basta la funzione. Quindi, se prima avevo un cassiere in banca, adesso c'ho lo sportello bancomat. Il cassiere non mangia più? Ci poniamo il problema? Beh, tanto ti dicono: beh, di fronte alla scomparsa di alcune professioni, altre invece aumentano. Sì, ma fatevi un attimo i conti sui saldi e andateli a vedere. E i saldi sono che aumentano sempre meno di quelli che non hanno più da fare. Stranamente, non c'è un saldo positivo, a differenza è sempre che si sono persi n.000 posti di lavoro. Molto meglio, però, e non solo, ma quelli che si creano richiedono anche delle specializzazioni, dei percorsi, delle spese che non è detto che tutti siano in grado di affrontare, non è detto che qualcuno che ha fatto per 40 anni il cassiere improvvisamente possa diventare chissà cos'altro. E non si vede manco perché bisognerebbe chiederglielo oggettivamente, no? Fin dei conti, sarebbe opportuno che ognuno potesse dare quello che può. che era una delle cose di Marx, tanto per essere, per rimanere ogni tanto su ciò che si diceva e ciò che poi è stato, a ciascuno secondo le sue capacità e a seconda dei suoi bisogni. Due cose. Ad ogni modo, quindi, come vedete, appunto, le macchine, no, rivelano quanto la questione, appunto, relazionale secondaria sia potenzialmente sopprimibile. E se cominciamo a cercare, vediamo che dalla famosa questione della macchinetta distributrice delle bevande siamo andati piuttosto avanti, no? Oggi non abbiamo più bisogno spesso e volentieri di benzinai, non abbiamo più bisogno di gente in banca in generale, non solo il cassiere, ma neanche gli impiegati più importanti, no? Io sono anni che sto con Fineco e faccio tutto da solo. E il divertente è che ti senti pure come dire, no? Empowered, come dicono oggi, del fatto che te fai tutti i lavori da solo. Mentre se tu ci pensassi con un minimo di smaliziamento, ti accorgeresti che ti stanno facendo lavorare per loro. Il divertente della cosa. Tu scendi dalla macchina, vai a prendere la pompa, fai quello che devi, metti a posto e paghi. E hai lavorato per il gestore del benzinaio. Tu passi mezz'ora a fare cose e procedure assortite online per i tuoi conti, certo sono i tuoi conti, ma fino a qualche tempo fa, a fronte delle spese che tu affrontavi per avere quel conto, qualcuno li faceva a posto tuo, ma te li fai da solo e sei pure contento, il divertente della questione. Quindi, come vedete, ci sono una serie di sfumature su tutto questo discorso che sono piuttosto interessanti da contemplare. Torniamo a bomba, ovvero sia al consumo, al consumatore, alla scelta, a quello che stavamo dicendo, alla moda, perché siamo partiti da lì, vi ricordo chiaramente, ovviamente la moda e il consumo sono, no, strettamente intrecciati, di più, evidentemente. Allora, abbandonando per un istante le giaculatorie, che cosa dice Simmel della moda, a parte quello che vi ho appena detto, ovvero sia che attua questa doppia dinamica? Che non è, i cui momenti non sono separabili, cioè tu non puoi fare soltanto la scelta a favore di qualcosa senza optare anche contro tante altre cose. Ma Simmel dice un'altra cosa molto intelligente: dice la moda è utile perché mi permette di dissimulare la mia originalità. Ora, questo chiaramente non vale per tutti. È uno strumento sociale a disposizione delle più diverse esigenze. Quali possono essere queste diverse esigenze? Quelle di qualcuno che, per esempio, non ha nessuna idea di che cosa dovrebbe volere. E allora a quel punto aderisce, no? A quello che gli viene detto. Allora, guarda, quest'anno va il blu per Vinca, quest'anno vanno i capelli tagliati a metà del cranio, quest'anno va un tatuaggio sulla guancia destra, e tu te lo fai. No? In questo modo cosa stai manifestando? In qualche misura stai manifestando una forma di originalità, fra virgolette, perfettamente ben accetta al sistema. Di fatto stai manifestando quanto tu sia integrato nel sistema. Però dal tuo punto di vista, che altrimenti non avresti nulla da manifestare, tutto sommato non è una cattiva idea. Dov'è la convenienza per il sistema? Nel fatto che, come abbiamo detto, il ciclo della moda è sempre più accelerato. Per cui non quest'anno va il blu per Vinca, ma questa stagione va il blu per Vinca. Poi fra un po' questo mese va il blu per Vinca e tu giustamente ti doti dei tuoi accessori blu per Vinca. Il mese prossimo andrà il rosso carminio e il blu per Vinca sarà assolutamente negativo, quindi toccherà, no, rinunciare a tutti gli accessori blu per Vinca per dotarsi di accessori rosso carminio. E bisognerà levarsi il tatuaggio, bisognerà andare dal parrucchiere, rifarsi le unghie, cambiare il look delle unghie, delle scarpe, mettersi i calzini separati, perché oggi l'ultima è che perché andare in giro con due calzini uguali? Quando posso esprimermi attraverso due calzini diversi. Qui il vaffanculo sarebbe proprio, come dire, quasi, no, immediato. Però di fatto è quello che accade, quindi abbiamo i calzini spaiati, come gli orecchini spaiati, i guanti, non so che accadrà con i guanti, ma aspetto che non mi, come dire, non mi illudo che poi non arrivino anche i pantaloni con le gambe separate, perché a quel punto non vedo perché non dovremmo. Sono già arrivati, mi dice, ecco, vedi. Cioè, basta avere un minimo di inventiva e vedrete che de cazzate, ne possiamo sfornare quante ne vogliamo, però comunque, ecco, dal punto di vista del sistema tu sei un acquirente perfetto. Sei il consumatore proprio quello che volevamo, perché regolarmente ti dico salta e tu salti. Perché così facendo cosa fai però? Così facendo riesci ad avere l'illusione di un'autonomia di scelta. Riesci a mimare quello che farebbe un soggetto autonomo, che è quello di cui ti hanno parlato finora, no? Il soggetto è in grado di fare le sue scelte, vai, scegli, scegli a scoda, ma va a morire ammazzato te a scoda, senza offesa per la scoda, ovviamente, o forse sì, ma fate un po' voi. E di conseguenza, no, ecco, riesci in qualche misura a ottemperare a quelle che sono le aspettative sociali, pur di fatto non avendo nessun tipo d'opinione, non sapendo un tubo, tu te limiti a fare quello che ti dicono. Magari ti sei scelto il guru, no? Perché ci saranno, suppongo, guru assortiti anche in questo campo, per il quale segui quella linea e non un'altra, perché qualcosa, magari un minimo, la senti, però reagisci effettivamente agli stimoli in modo passivo. Giusto. Però la moda può servire anche ad altro, dice Simmel. Perché noi siamo nell'ennesima situazione paradossale per la quale la vera originalità è problematica. Cioè, noi siamo davanti a un discorso che premia costantemente l'illusione dell'originalità, ma che quando incontra l'originalità ne viene spaventato, cerca di sopprimerla. Non so se vi ricordate, ma difficile, sapete chi era Mordiglio? Allora, Mordiglio era un vignettista argentino che è morto recentemente, che disegnava delle vignette geniali, devo dire la verità. E una di queste vignette geniali era, si vedeva questa specie di quartiere con tutte casette uguali. E c'era uno che aveva disegnato la sua casetta, l'aveva dipinta di un colore diverso e lo stavano portando via in ceppi con la polizia, lo andava ad arrestare. Ecco, il problema è quello. Se tu sei diverso, e originale teoricamente questo dovrebbe significare, non vieni ben accolto. Noi abbiamo a che fare normalmente con una originalità che è depotenziata, che è in qualche misura allevata in laboratorio. È un qualcosa appunto che è rassicurante per gli altri. Allora dice Simmel, se tu sei un soggetto vero, quindi hai delle tue idee e vuoi comportarti di conseguenza, quindi vuoi vestirti di blu per vinca pure quando non va, no? Tanto per farvi un esempio, come fai? Ecco, allora da quel punto di vista la moda ti offre invece un buon compromesso, perché se tu acquisti qualcosa di moda, stai manifestando un'adesione di superficie e nello stesso tempo ti nascondi. La moda diventa una maschera. Per cui la tua diversità tu te la puoi coltivare tranquillamente in privato senza che nessuno se ne accorga perché esternamente sembri come tutti gli altri. Capite? E questo può essere oltretutto uno strumento di supporto strada facendo, perché poi a un certo punto arrivi al punto in cui puoi anche proclamare che te ne sbatti, no? Quello che viene chiamato il coming out, ma non ha necessariamente a che fare con i gusti sessuali, è un modo di liberarsi del peso dell'aspettativa altrui e dire: io sono fatto così, io voglio fare l'allevatore di conigli, va bene? Non me ne frega un accidente, sono studiato, ho tutte le lauree del pianeta, quello che volete, improvvisamente mi sono accorto che la mia vita è fare l'allevatore di conigli. Evviva, capito? Quindi il punto è questo, ma prima che tu arrivi a capire che sei uno che vorrebbe allevare i conigli, decidere che tutto il peso delle aspettative che ti vengono rivolto, tutto sommato, lo puoi anche mandare a quel paese, in tutto questo lasso di tempo tu hai bisogno che non ti diano addosso. E quindi la moda è uno schermo eccellente. Quindi di fatto la moda aiuta a cominciare a mettere a fuoco quali sono i propri interessi, sia in approvazione che in riprovazione, perché uno può a un certo punto anche adottare un comportamento di moda se lo adotta perché lo diverte. No? Il problema è a monte, tu lo stai facendo perché ti piace farlo o perché ti hanno detto che devi? Che sono due cose un po' diverse. Però comunque, nel momento in cui tu cominci ad avere un minimo di consapevolezza di te stesso, e magari questa consapevolezza è tenera perché ci vuole tempo prima di potersi esporre agli altri, ragazzi. Non è una cosa che tu vai e improvvisamente sbandieri qualunque cosa ti passi per la testa, tutti. Allora, in questo lasso di tempo, la moda ti fornisce gli strumenti adatti per stare riparato, per evitare i confronti, per non dover render conto, per riuscire a renderti abbastanza resistente da poter alla fine dire: ok, allora no, su questo non va. Però ci vuole tempo. E quindi diventa di fatto un ausilio sociale estremamente variegato, a disposizione di molte esigenze diverse, non tutte coerenti, no? Perché quello che da una parte si limita alla moda per non doversi porre mai il problema di chi è, o quello che invece ricorre alla moda perché se l'è posto, sta cercando di risolverlo, ma nel frattempo non ha la forza, l'energia, la capacità di affermarlo. Possono usare entrambi la moda. Ma è chiaro che sono due utilizzi completamente diversi. No? Non solo, ma mi veniva in mente parlando che un'altra cosa interessante è che un grandissimo fisico del secolo scorso, un tale David Bohm, del quale probabilmente vi parlerò spesso, dice esattamente lo stesso per le teorie scientifiche, non della moda, ma del bisogno di dar loro tempo di consolidarsi. Che è molto bella come cosa, devo dire, perché appunto detta da uno dei più grandi matematici e fisici del XX secolo, ti fa riflettere. Dice, ci sono il momento in cui tu puoi proporre una teoria scientifica, non è il momento in cui la concepisci, ma è il momento in cui l'hai elaborata, consolidata, rifinita, magari confrontata con altri, quindi ci deve essere uno spazio da qualche parte nel dibattito scientifico, nel quale le diverse teorie possano convivere senza dover essere immediatamente dimostrate, sorrette, supportate e difese, perché non è così che funziona. E lo dice lui. Questo è il bello della cosa. E vi garantisco, ragazzi, che è vero, nel senso che io ormai saranno 35 anni più o meno, tra una cosa e l'altra, una trentina d'anni, mettiamola così, che scrivo, penso, rifletto su questi argomenti. E ho cominciato a sentirmi in grado di presentarli da poco. Perché prima non ero io, non erano loro, non eravamo entrambi, non lo so com'era, però di fatto ci vuole tempo prima di poter dire qualcosa di diverso rispetto allo standard. Dire qualcosa su cui sono tutti d'accordo, siamo in grado. Dire qualcosa sulla quale non c'è molta gente d'accordo, no. Che sia una teoria scientifica, che sia un tuo modo di relazionarti col mondo, che sia i tuoi gusti alimentari, è sempre qualcosa che richiede una certa, no, tempo, una certa cova, come possiamo dire, un periodo nel quale le cose si aggiustino e si riequilibrino. Noi abbiamo costruito una vita nella quale pare che le cose sono istantanee e guardate i casi. I famosi benedetti social media funzionano così. Te passa una cosa per la mente, la scrivi, dopodiché ti accorgi che hai scritto una cazzata, è tardi. Perché invece tu devi dare tempo. Le cose importanti, in particolare, richiedono tempo. Quando scriverete qualcosa, che sia la tesi o un libro, o qualunque cosa vi troviate a scrivere, o creare, perché più o meno è uguale, avrete bisogno di lasciarlo lì, un po'. Perché raramente vi verrà tutto immediatamente lì pronto, bello, compiuto. Il lavoro della creazione è un lavoro artigianale. Ci torni, ti incastri, te incazzi spesso e volentieri, non riesci a capire come fare ad andare avanti. Poi improvvisamente, se sei fortunato e se sei nello giusto stato d'animo, il mondo arriva e ti dice: oh, guarda che l'altro giorno ero dal dentista e mi è venuta in mente un'idea per finire un saggio che sta lì da un po' e non sapevo da dove passare. Tu dirai dal dentista, ho capito, che dobbiamo fare? Succede regolarmente quando non dovrebbe, tendenzialmente, no? Quando stai facendo completamente altro, perché la testa nostra funziona così. Se tu ti focalizzi su un problema, non ne vieni più fuori. E già ve l'ho detto, vale anche per gli esami. Potrà sembrarvi stranissimo, ma se voi vi preparate bene per un esame, dopodiché lo dovete lasciar perdere, non ci dovete pensare più. E poi andarlo a fare. Fine. Perché pretendere di arrivare a fare un esame già sapendo tutto e ricordandoselo prima non ha senso. Perché non siete fatti così. Voi dovete arrivare non avendo la più pallida idea di quello che vi chiederanno né di come era organizzato il tutto, completamente dimentichi, perché quando vi sedete, in quel momento, oh, è tutto a disposizione. Perché il nostro sapere è intelligente, non è come i computer e tutto il resto che deve essere sempre tutto lì. Il nostro sapere deve arrivare quando serve. Quindi pensare che voi dobbiate ricordarvi tutto quello che avete studiato quando non serve dirlo. È palesemente inutile, non funziona. No. Però guardate caso, i miei esami di 35 anni fa, io ancora me li ricordo. Che qualcosa dovrebbe dirvi. Ok, break.